O profondità della sapienza e della conoscenza tua, o Padre, quanto sono insondabili i tuoi giudizi e incomprensibili le tue vie. Chi ha mai conosciuto, o Padre, i tuoi progetti? Chi è stato tuo consigliere? O chi ti ha dato qualcosa per primo perché ne possa avere il contraccambio? Davvero, o Padre, da te vengono e per mezzo di te e in te tutte le cose. A te la gloria nei secoli. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, perché attraverso di Lui noi abbiamo fatto l'esperienza dell'amore gratuito. Oh Signore Gesù, grazie perché la tua tenerezza verso gli ultimi, i poveri, coloro che sono meno considerati, tu ci indichi qual è la strada per costruire veramente il tuo corpo. Tu ci richiami continuamente a ciò che agli occhi degli uomini non ha senso. E vogliamo ricordare la tua preghiera che esprime tutta la logica che ha guidato la tua vita. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. O Signore Gesù, tu ci hai indicato questa strategia, questa logica, questo modo di concepire le cose. Grazie perché tutta la tua vita è stata una scelta di campo per coloro che tutti hanno estromesso dall'inizio, i pastori presso i quali tu hai voluto nascere, alla fine i ladroni presso i quali tu hai voluto morire. Grazie perché la tua scelta è la scelta della vittoria che viene gratuitamente da Dio e non dai meriti umani. O Spirito Santo, tu ci sei stato donato da Gesù sulla croce. Sei stato effuso per noi nel momento in cui Gesù è passato da questo mondo al Padre. Ti chiediamo di operare in noi, di agire trasformando il nostro cuore, di rendere nuova la nostra vita, di renderci davvero capaci di avere sentimenti di figlio, perché questi sentimenti filiali diventano poi azioni filiali, scelte filiali. O Maria, tu che sei la madre della divina grazia, tu che sei madre per grazia e per dono dello Spirito Santo, donaci di aprirci totalmente a questa grazia che passa attraverso i piccoli e i poveri. Amen. Ho voluto iniziare appunto usando come preghiera iniziale almeno tre versetti del capitolo 11 della lettera ai Romani, che abbiamo usato questa sera, che abbiamo trovato questa sera nel Vespro, se avete notato. Ecco, se non siete distratti, mentre stasera pregavamo il Vespro, mentre leggevamo quel testo, oh, che bella preghiera al Padre. Una preghiera che Paolo fa verso la fine della lettera ai Romani, proprio per presentare lo stupore di fronte a Dio che fa le cose bene. Dio non fa le cose per caso, non fa le cose così come le facciamo noi, lasciandosi trascinare dall'emozione, ma dal beneplacito. Bellissimo, eh? Quello che spesso viene tradotto nel beneplacito è piuttosto ciò che troviamo nell'ebraico, mentre ciò che invece viene tradotto nel greco della koinè, nel greco dei 70, traduzione dei 70 della Bibbia, si parla piuttosto di volontà, di zelema. In realtà è meglio parlare di bene placido, cioè è quel bene che piace a Dio per la nostra pienezza di vita, ecco il bene placido. Questa è la volontà di Dio, che nell'Antico Testamento si chiama bene placido. Per cui se noi pensiamo alla volontà di Dio, ci sembra di vedere qualcosa che c'è sopra che ci incombe. In realtà non è la volontà di Dio, è il bene che a Dio piace perché noi possiamo avere quella pienezza di vita che ci spetta come figli. Capite che questo è bellezza, che questo ci dà distensione d'animo, ci dà serenità, semplicità, apertura del cuore e ci fa guardare le cose con occhio diverso, no? Cominciare a leggere le cose con gli occhi di Dio. Certe volte basta le parole, capire una parola diversa e leggerla in maniera diversa. E allora, ritornando, siamo ai versetti che vanno dal 22 al 27, quello che ho intitolato Attenzione ai più deboli. Ecco, credo che qui, in questi versetti che vanno dal 22 al 27, troviamo ancora quella ripresa della logica che di San Paolo, non so se avete in mente, se avete seguito tutta la lettera, la prima lettera ai Corinzi, ma fin dall'inizio San Paolo comincia col dire: guardate la vostra chiamata, non sono molti tra voi che sono sapienti, non ci sono molti potenti, non ci sono, e poi va avanti, attenzione ai piccoli, anche nell'uso della tua libertà, non scandalizzare nessuno. Se c'è un privilegio, dice, nella cena del Signore, guai, che perché scandalizzate, perché c'è gente che ha fame e c'è gente che è piena fino agli occhi e non ne può più. E perché non state attenti ai poveri? Perché dovete umiliare gli ultimi? San Paolo dice, piuttosto state a casa vostra a mangiare piuttosto che fare questo. Notiamo bene che qui San Paolo riprende la stessa. Quindi c'è una logica che guida Paolo, ed è la logica di Gesù. Ti benedico, Signore, Padre del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, le hai rivelate ai piccoli. Chi sono coloro che capiscono? Sono gli ultimi. Chi sono quelli che Gesù ha scelto? Ah, non ha mica scelto qualche dottore di Gerusalemme. Che cosa ha scelto Gesù? Gesù ha scelto questi pescatori di Galilea, che francamente, dopo anni che stavano con Gesù, hanno capito un tubo. Tant'è vero che il giorno dell'ascensione, dove andate a leggere Matteo, si rivolgono a Gesù e gli dicono: Signore, ristabilirai adesso il regno di Israele. Oddio, ha capito un tubo questi qui, ma Signore, ma è roba da dire. Adesso guardate, adesso prima di tutto vi do un frego di botte, perché avete capito niente. Adesso salgo al cielo, mi rincarno una seconda volta e ricomincio da capo, perché qui tempo buttato. E invece Gesù, con molta pazienza, risponde solo: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti di Dio. E poi Gesù appare, erano molti, e poi c'è scritto, proprio la conclusione, essi però non credevano. Fino all'ascensione, ancora, essi non credevano. E siccome questa cosa qui imbarazzava molto, c'è scritto proprio così in greco, oide, cioè oi, non alcuni, non tineston, ma oide, cioè essi però, essi tuttavia, fino alla traduzione che è stata fatta negli anni 70-72, qualche anno fa è stata cambiata, se andate a leggere la vecchia traduzione c'è scritto, alcuni però non credevano, perché imbalzava molto i traduttori, come Gesù sta scendendo al cielo, questi qui hanno visto tutto e tutto quanto, e poi si dice che non credevano, allora anziché dirsi essi però, alcuni però non credevano, andate a vedere la traduzione nuova, invece dice essi però non credevano. Beh, questo ci consola molto, per dire, dopo aver fatto tutta questa strada, hanno capito un accidente. Ed è bello che in fondo, allora, questa è la strada. L'abbiamo letto anche nel... Cristo, pur essendo di natura divina, l'abbiamo letto nell'inno ai Filippesi, che abbiamo letto poco fa nel Vespro, pur essendo di natura divina, Filippesi 2, non considerò un tesoro geloso la sua, ma spogliò se stesso, facendosi ultimo. Questo Gesù che si fa ultimo, che si fa piccolo, proprio perché? Ma perché Gesù fa così? Ma qual è la logica? Guardate che questa è la logica della nuova alleanza, è la logica del fallimento, è la logica dei falliti, capite? Sono i falliti umanamente che invece diventano i primi. Questa è la logica diversa, che è la logica che comincia in maniera sorprendente nel 608 avanti Cristo, famosa battaglia di Megiddo. Da una parte abbiamo la Siria che sta ormai boccheggiando, dall'altra parte abbiamo l'impero persiano, l'impero babilonese che sta sorgendo e sta distruggendo la Siria. A un certo punto c'è il faraone Necao che decide di muoversi in soccorso della Siria per mettere in difficoltà il nuovo potere che poteva diventare un pericolo. E quindi dall'altra parte cosa fa Giosia? Cerca di tagliargli la strada, pianura di Megiddo, Giosia il re santo, il re che aveva dato speranza, finalmente aveva eliminato gli idoli, aveva rimesso in vigore il tempio, aveva ritrovato i libri della legge, mamma mia, aveva messo in vigore, era la speranza di Geremia, la speranza dei grandi profeti, la speranza di Ezechiele che doveva essere giovane e un po' più giovane di Geremia, molto giovane, anche lui faceva parte della classe sacerdotale, ed ecco che crolla tutto. Giosia, nella pianura di Megiddo, viene travolto, viene distrutto, ucciso. Mamma mia, allora queste promesse di Dio dove vanno a finire? Ebbene, è proprio da questo fallimento, il fallimento che tira uno dietro l'altro, tramonterà Israele, verrà deportato, eccetera, che nasce la novità. Cioè Israele, proprio quando ha finito tutto, se Israele non fosse stato deportato, se Israele non fosse finito in Babilonia, noi oggi non parleremmo qui di Gesù Cristo. Perché è proprio grazie alla deportazione, all'essere stato portato là, che Israele poi è tornato, sono tornati in pochissimi in Terra Santa dopo, con l'editto di Ciro nel 531. Pochi, gli altri sono rimasti là, si erano rifatti la vita, 50-60 anni, voi capite, si rifà la vita, e erano diventati commercianti, eccetera. Ed è proprio perché questi commercianti, ecco questa disseminazione degli ebrei, sparsi in tutto l'impero, l'impero persiano prima, poi l'impero romano, eccetera, che San Paolo si metterà in cammino per raggiungere questi fratelli e parlare loro di Gesù Cristo nelle diverse sinagoghe. Poi le sinagoghe chiuderanno la porta e Paolo va a parlare ai pagani che vivono lì. Capite? Quindi questo apparente fallimento di Israele è diventato la salvezza per tutti gli uomini. Ecco il Nuovo Testamento, che non è nuovo perché è qualcosa, ma è nuovo perché ti dà un'impostazione nuova. Mentre prima c'era l'economia della creazione, questo Dio che crea cose nuove e belle, dopo comincia la economia della redenzione. Cioè questa economia che passa attraverso il fallimento, i poveri di Israele, gli Anavim, ricordate la grande visione di Ezechiele, che vede la gloria di Dio, cioè la presenza stessa di Dio, che si muove da Gerusalemme e si sposta dove? A Babilonia, dove il popolo si trova. Cioè Dio è con voi, Dio è qui, Dio è diventato esule con voi, Dio con chi è? Con i vincitori? No, Dio è con i perdenti. Dio è con gli ultimi, capite? Allora, perché c'è tutta questa difesa della vita anche nel suo nascere? Perché sono gli ultimi i bambini, non posso neanche dire, mamma perché mi stai uccidendo? I bambini che vengono uccisi nel seno materno, sono proprio gli ultimi, per quello che c'è questa difesa estrema, come le persone che stanno morendo, che stanno vivendo una vita difficile a causa del dolore, eccetera. Perché la Chiesa si prende cura, noi cristiani ci prendiamo cura di questo, il corpo di Cristo, ma perché? Perché sono quelli che contano di meno agli occhi degli uomini, perché valgono i sani, vale l'eugenetica, vale tutto quello che volete voi, tra l'altro le cose che ha fatto Hitler sono queste, no? Eliminiamo i down, eliminiamo gli ultimi, eliminiamo i disgraziati, ma sono proprio questi, Dio ha scelto questi. Ecco il Nuovo Testamento, questa logica nuova che non parte più dai vincenti ma dai perdenti, e Gesù è il perdente. E ricordate, vorrei ricordare qui, perché mi sembra importante ricordarlo, i discepoli di Emmaus. Ma perché vanno a Emmaus il giorno di Pasqua? Ma perché Emmaus è il luogo, andate a leggere il capitolo 4 del primo libro dei Maccabei. Allora, vedrete, un lungo capitolo, è la vittoria di Giuda Maccabeo contro i greci, contro Antioco Epifane, quindi contro l'irruenza dell'ingiustizia, della violenza, contro Israele. Ecco il vincitore. Allora, Giuda Maccabeo è finalmente il vincitore. Noi andiamo a Emmaus perché siamo stufi di questo Cristo che invece è un perdente. Noi andiamo a Emmaus perché lì c'è un Messia vincitore. Emmaus ricorda la vittoria di Giuda Maccabeo e noi andiamo lì. Perché non stavano andando, che so, a Bethsaida o ad qualche... No, stavano andando a Emmaus. Emmaus è il luogo della vittoria. E Gesù li trova sulla strada e li riconduce al luogo della sconfitta, Gerusalemme. perché Gesù è lo sconfitto, Gesù è l'ultimo, Gesù lo trovi negli ultimi. Allora capite che qui c'è tutta la logica di Paolo, che ha capito questo, no? Paolo, il potente, il forte, Saul, che superava tutti dalle spalle in su, si chiamava Saul Paolo, il nome di Paolo è Saul, Saulo, perché quindi della tribù è il primo re di Israele, grande e potente. Boom, Dio lo butta in terra, non da cavallo, era a piedi, giù, atterrato, buttato giù. E Saul cambia il nome, da Saul, grande, potente, primo re di Israele, prenderà il nome di Paulus, che vuol dire poco, poco, piccolo, cambia tutto, è la prospettiva. E qui Paolo, il piccolo, dice, sentite, adesso ho fatto questa lunga introduzione di ben 13 o 14 minuti per dirvi semplicemente che logica ci sta dietro qui. Capite che il senso di questo mio disperdermi, che non vuole essere un disperdermi, ma vuole essere un po' un contestualizzare le cose che stiamo dicendo e mettendo questo testo in una logica che è la logica di tutta la lettera ai Corinzi, che è la logica di Paolo, che va alla ricerca non dei primi ma degli ultimi, non dei riusciti ma dei falliti, di quelli che non capiscono un tubo, di quelli che sono tra le persone da mettere da parte. Ecco qui, allora dice, anzi, dice Paolo, stiamo ancora parlando del corpo, a maggior ragione, quelle membra del corpo, ricordiamo, il corpo cos'è? Così è la Chiesa, il corpo, Cristo, così è Cristo, la Chiesa, così è Cristo. Allora il corpo, a maggior ragione, quelle membra del corpo, cioè di Cristo, che sembrano più deboli, sono più necessarie. Oh, non dice che sono le più nobili, ma sono più necessarie. Cioè, quello che voi, cari cristiani di Corinto, mettete da parte perché valgono poco, perché non sanno parlare in lingue, perché non sanno neanche scrivere, perché sono ex schiavi, o addirittura sono ancora schiavi, partecipano alle vostre assemblee, non sanno dire neanche una parola perché quel poco greco che sanno lo hanno appreso così, bla bla bla, perché in realtà vengono da altri luoghi, ebbene, sono più necessari. Oh, capite? È una logica nuova, eh? E poi va avanti. E chissà che umiliazione a questa gente di Corinto che, i più grandi, i più potenti, no? E quelle membra che riteniamo più ignobili, cioè quelle che tu metteresti lì, ma basta, là, puzzi, sei disgustoso, ho letto un articolo qualche settimana fa, forse due settimane fa, che mi ha scioccato, sulla Croix, credo, no? Dove è apparso? Forse sul Figaro? Allora, una povera famiglia di gente povera, gente che vive una catapecchia, allora degli amici, quindi vivevano in questa catapecchia con un bambino, senza, avevano poco da mangiare, allora questi amici li volevano bene, andavano a trovarli eccetera, ma sapete, è gente che vive nell'umido, in un luogo insano, quindi anche gli abiti, anche se sono puliti, sono impregnati di odore di muffa, di cose, allora l'amico dice, gli amici gli hanno detto, vi regaliamo la possibilità di andare al museo, vedere qualcosa di bello, andiamo periferia di Parigi, ci muoviamo, li portiamo al museo, non al Louvre, all'altro, quello moderno, arte moderna, dove ci sono all'Orsay, sì, dove ci sono pittura moderna, Monet, Manet, Renoir, eccetera, no? Ebbene, tutta gente povera, tutta gente che non ha fatto, cioè sono arricchiti quelli che hanno venduto i quadri, non loro, che perché loro sono morti tutti poveri e senza niente, messi da parte, pensate a tutti poveri, poveri, hanno lì e entrano, sono estasiati, ed ecco che a un certo punto si avvicina una guardia, perché una signora presente dice, quella gente puzza, disturba, le hanno restituito il biglietto, li hanno mandati fuori. La cosa poi ha provocato fortunatamente un'interpellanza ministeriale col rischio di licenziare qualcuno. Ma capite, i poveri non possono neanche andare a visitare, a vedere i quadri fatti dai poveri, capite? Questi pittori così poveri possono essere visti soltanto da quelli che spray, profumi, bombolette, ma gli altri non possono. Ecco, capite? E qui no, San Paolo, capite, che capovolge le cose, no? quelle che noi riteniamo più ignobili, quelle che puzzano, le circondiamo di maggior rispetto. Cioè, mica per niente le membra che sono anche meno visibili, che sono le parti intime del corpo, sono circondate di maggior rispetto. Maggior rispetto nel senso che almeno per quanto riguarda uno non si mette su delle mutande morbide, perché pungono, cioè, i punti più difficili sono quelli che pungono di più, per cui uno non mette su delle mutande di sacco, penso, o delle maglie sulla pelle che sono ruvide, si cerca, sono quelle parti che vengono, no? Quindi dice circondiamo di maggior rispetto. E quelle indecorose, notate bene, allora abbiamo deboli, che sono necessari, quindi i deboli sono necessari. Poi dice, gli ignobili sono quelli che meritano maggior rispetto. Terza cosa, ciò che è indecoroso deve ricevere maggior riguardo. Guardate che l'attenzione, eh? Allora, chi sono quelli che contano di più all'interno del corpo di Cristo che è la Chiesa? Sono gli ultimi. Oh, capite che qui... E questo è il vero valore. Qual è il senso più profondo del Vangelo? È che i poveri sono evangelizzati. La buona notizia è annunciata agli ultimi, agli anavim, dove anavim nella lingua ebraica non vuol dire semplicemente gli ultimi, ma vuol dire gli umiliati, quelli che non valgono niente, quelli che speravano negli uomini e sono stati fregati, e quelli che hanno ritrovato solo la loro speranza in Dio, perché è l'unico che non ti delude, tutti gli altri ti fregano. Capite che allora che è una meraviglia questo, no? E poi quelle decorose, allora dice, allora quelle decorose, ma quelle decorose non ne hanno bisogno, cioè tu circondi di maggior rispetto quelle indecorose, perché quelle decorose hanno già il decoro, non c'è bisogno di far risplendere ciò che risplende, ma bisogna invece mettere sotto attenzione e con sotto cura coloro che invece sembrano aver meno valore, ecco. Anzi, e va avanti San Paolo, adesso c'è un anzi, Dio ha composto il corpo, ed ecco qui quella bellissima preghiera che noi troviamo appunto in San Paolo, che ho cercato di usare all'inizio della nostra riflessione, capitolo 11 della lettera ai Romani, anzi Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a chi ne mancava. Allala. Allora, il corpo che è Cristo, ciò che vale di più in questo corpo è ciò che ha maggiore onore, ha minore onore. Chi ha minore onore ne ha maggiore, Dio conferisce maggiore onore a questi. Chi sono i padroni di casa? Sono i poverini. Chi sono quelli che hanno diritto di cittadinanza? Sono gli emarginati. Chi sono quelli che valgono di più? Sono quelli che tutti ritengono un nulla. Ecco il capovolgimento. Il Dio degli sconfitti. Ricordatevi, viene sempre in mente, io lo cito sempre, fino all'esasperazione, alla monotonia, il 5 maggio del Manzoni. Con chi era Dio? Quando Napoleone vinceva, era con quelli che erano sconfitti. Ma quando Napoleone è sconfitto e è da Sant'Elena, con chi è Dio? È con Napoleone, quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Ricordate anche Don Milani, no? Nelle sue lettere, famosa lettera che scrive a un amico comunista, no? In cui ti dice, quando tu mi dirai che dobbiamo andare ad assaltare la villa del ricco per darla al povero, quando tu mi dici che dobbiamo andare insieme a difendere i valori dei poveri, eccetera, ma quando tu avrai messo a posto tutto questo, dice al suo amico, guardati da me, perché in quel momento io sono contro di te, cioè io non mi fermo lì, io vado a cercare altri più poveri ancora, cioè io non mi fermo, cioè io sono disposto a dare luce a ciò che non ha luce, dare valore a chi non ha valore, ma quando ho fatto questo, guarda che io non mi siedo, vado avanti ancora, perché troveremo sempre dei gradini sempre più bassi dove scendere per cercare quelli che hanno bisogno. Pipetta si chiamava la famosa lettera, Pipetta, guardati, da quel momento io sarò contro di te. Quando tu avrai occupato la villa del povero, avrai occupato lo stabilimento del ricco, sappi, Pipetta, che in quel momento io non sono più con te, perché io sono sempre colui che va oltre, va a cercare quelli più poveri, gli ultimi. Anzi, dicevo, Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a chi ne mancava, perché? Ed ecco perché Dio ha fatto questo, perché non vi fosse disunione nel corpo. E qui San Paolo richiama quella disunione che c'è a Corinto. Io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di... Allora San Paolo all'inizio, ricordate, ma come? Il corpo di Cristo è stato fatto a pezzi? E poi San Paolo dice, per fortuna non ho battezzato nessuno, perché sennò avreste detto che siete stati battezzati nel nome di Paolo, e avreste detto che è Paolo che è morto sulla croce per voi. Oh, però meno male che io non ho battezzato nessuno. Ma, capite? Allora San Paolo dice, l'unità. Cioè, questo rispetto per chi è più piccolo crea unità e attenzione reciproca. Perché non vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero al bene vicendevole. E qui riprende il tema dei doni dello Spirito Santo, che sono per il bene vicendevole, non per il proprio bene. La mano non lava se stesso, ma lava la faccia, lava i piedi, lava le gambe, capite? E la seconda mano lava la prima mano, no? Mia mamma diceva, per esprimere come si aiuta a vicenda in una famiglia, mia madre non aveva letto San Paolo sicuramente, e neanche ricordava l'apologo di Benemio Agrippa, diceva: una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Ecco, questa capacità di reciprocità, di aiuto reciproco. Quindi, ecco qui il quindi, che è la conclusione. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Ecco. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, no? San Paolo poi lo dirà, c'è qualcuno di voi che soffre che io non soffra? C'è qualcuno di voi che è umiliato che io non mi senta invece di vampare dal desiderio di lui, eccetera, no? E quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Può uno dire, ma veramente tu stai bene? Sì, ma veramente, sì, mi fa male la gamba, ma tutto sommato va bene, ma sai, la gamba fa parte del corpo, quindi se la gamba non sta bene, il corpo è malato. Ah, ma ho appena un mal di denti, ma avete mai provato del mal di denti? Non riuscite a stare né seduti né distesi né niente. Eppure solo un dente, ma figurati, 32 denti, uno solo che fa male. Tutte le altre, le gambe vanno bene, le orecchie funzionano, gli occhi vanno, ma prova il mal di denti, capite? Oppure camminare con un callo sotto... sotto il piede e sì, ma sto benissimo, ma come, non riesci a camminare, zoppichi, eccetera, ma per forza, capite? Eppure c'è solo un callo sotto il piede, ma tutto il resto è pulito, non ho calli dappertutto. Allora San Paolo prende proprio di basta che uno non sia contento che tutti quanti siamo in qualche maniera toccati, quindi occorre fare di tutto perché questo non avvenga. Quindi, ma le membra cooperano. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. È bello, San Paolo presenta sempre i due aspetti, quello positivo e quello negativo. Soffrire e gioire è un insieme. Per dire che tutte le cellule del corpo sono collegate. Basta una cellula per produrre il cancro, Non ce ne vogliono mille, una. E se c'è una cellula malata, tutto il corpo diventa malato. Per avere il raffreddore non basta che uno ti butti addosso un secchio di bacilli del raffreddore o dell'influenza, assolutamente no. Basta uno, fa il giro. Ora, e San Paolo riprende, qui conclude questo brano, ora voi siete corpo di Cristo. Siete sue membra, ciascuno per sua parte, quindi sii contento di quello che ti è stato dato, gioisci dei doni che Dio ti ha fatto, rallegrati ed entra in questa logica di gioia e di comunione, perché davvero tu sei il corpo di Cristo, sei il luogo dove Cristo si manifesta. Cristo risorto si vede qui. Si vede qui come Cristo opera. È il Cristo sconfitto ma vincitore. Perché? Chi era la persona più infelice che ci poteva essere a Châteauneuf des Galores? Martha Robin. Ma guardate, era quella che dava felicità e gioia a tutti. Ecco il capovolgimento. Lei, la sconfitta, l'ultima, la più umanamente infelice, direi addirittura da mettere da parte, da dimenticare, era proprio colei che invece viveva una grande gioia, la trasmetteva agli altri. La gente che andava da Marta neanche si accorgeva che era malata. Tornava via e diceva: ma abbiamo visto la piccola Marta. Marta non parlava mai della propria malattia, del suo star male, dei suoi dolori, della sua lotta contro il nemico, eccetera, assolutamente mai. Era colei che dava pace a tutti. Era attenta soprattutto alle membra più doloranti, a coloro che erano i più infelici. Era attentissima alle cose, ai particolari, le piccole cose che dovevano essere un segno dell'amore di Dio. Ecco, io credo anche qui, alla fine ci domandiamo che cosa desidero e voglio. Signore, che cosa mi chiedi? Questa parola di Dio dove mi spinge? E allora anche qui possiamo già farci delle domande, dire: ma quali sono i casi e le persone più privilegiate che io ho nella mia vita? Chi sono i primi? Oppure sono gli ultimi? Sono quelli che mi danno di più, che mi gasano, oppure sono quelli che sono messi da parte da tutti? Sono quelli che non contano niente? Chi sono le persone verso cui darei più tempo, a cui darei più tempo? Chi sono quelli che mi gratificano? Ricordate che Gesù lo dice, qui c'è tutto il Vangelo, sotto le parole di Paolo c'è tutto un Vangelo vissuto. Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. Se fate del bene soltanto a quelli che da cui sperate di ricevere del bene, che cosa fate di straordinario? Fanno così anche i pubblicani. Cioè, dunque, alla fine anche le galline corrono quando la massaia arriva nel pollaio con il becchime. Come mi vogliono bene le mie galline? No, ma amano te o amano il becchime? E allora, quali sono le persone più privilegiate? Quali sono quelle che, nella tua logica, in quello che fai, meritano di più la tua attenzione? Dio ha scelto ciò che nel mondo è ultimo per confondere le cose che sono, lo diceva già San Paolo proprio all'inizio della prima lettera ai Corinzi. Quindi San Paolo non fa se non ritornare su questi temi, è come se volesse educare questa comunità per dire: impariamo a leggere le cose con gli occhi di Cristo, alla luce del Nuovo Testamento, che è la logica vecchia di Dio, che man mano sviluppandosi e portandoci a maturazione ci porta a vedere che nella pianura di Megiddo non è avvenuta la grande sconfitta, ma la grande vittoria, cioè la vittoria di un Dio che non si ferma di fronte alla sconfitta degli uomini. In questo senso è vittoria, perché sono capaci tutti di essere coi vincitori. Ma qual è quel Dio che è capace di stare coi perdenti? Il nostro Dio. Gli altri dei no, erano tutti gli dei vincitori, gli dei che portano dappertutto trionfo, grandezza, vittoria, niente di tutto questo. Il nostro Dio è il Dio degli sconfitti, è il Dio degli ultimi, ma è il Dio dell'amore che non si ferma di fronte a nulla.